Buon pomeriggio, mi sentite bene innanzitutto? Io vi vedo e vi sento benissimo, quindi funziona tutto perfettamente, grazie. Beh, saluto innanzitutto a tutti gli amici che vedo un po' sfocati, ma Giorgio, Emanuele collegato, mi fa molto piacere vedervi. Poi tra l'altro ciò di cui parlerò io rispetto a Marcello potrà essere integrato da Emanuele che vedo collegato, visto che abbiamo condiviso con Emanuele tante storie, tante serate, tanto lavoro insieme con Marcello. Io non voglio rubare tanto tempo, piuttosto preferirei poi discutere con voi come avete fatto e dialogare, anche perché non sono abbastanza allergico ai ricordi rivolti al passato. A me piace che persone come Marcello vengano non tanto ricordate, ma raccontate per quanto sono presenti ancora oggi, per quanto informano il nostro lavoro, almeno nel mio caso, per esempio nel mio corso di comunicazione della scienza che faccio a Padova, Marcello è sempre presente e facciamo i suoi laboratori con i ragazzi e quindi è sempre con noi. E volevo proprio partire da questo per dire due o tre cose su quello che abbiamo condiviso poi sostanzialmente, su quello che secondo me Marcello ancora ci insegna oggi. E perché è presente, ecco, non è passato. Avete citato i laboratori che trovate su Picaia, ci abbiamo lavorato tanto e invito tutti come dire, a diffonderli sempre. Io continuo a ricevere richieste da tanti insegnanti perché possano usarli o aggiornarli, rivederli. Lui avrebbe fatto tantissimo piacere, no? Vederli come un corpo vivo che viene continuamente aggiornato e messo in scena nelle classi, italiane. E ne ricordo uno che io trovo ancora oggi geniale, l'ho fatto settimana scorsa con gli studenti a Padova, che è Pesce Padelle, che Emanuele ricorda molto bene perché ancora adesso, ma anche a livello internazionale, nel senso che non è che all'estero esistano cose migliori, credo sia il laboratorio più geniale e più efficace per spiegare uno dei concetti più controintuitivi che esistono nella teoria dell'evoluzione, che è la selezione naturale. E lui si è messo con la sua creatività, col suo ingegno e appunto, semplicemente con una lavagna o quello che volete, con dei materiali poverissimi, con una procedura semplicissima, per cui si disegna un pesce alla lavagna, poi i ragazzi, ognuno disegna il pesce che vuole sulla base del fatto che si è ispirato al modello che vede la lavagna, e poi però succede che Marcello fa vedere come ogni studentessa ha disegnato il pesce sicuramente con delle varianti, con delle mutazioni, e allora già si è formata una popolazione di pesci che possono essere fatti vedere, messi sulla cattedra, messi in classe tutti insieme. Allora è sufficiente a quel punto che il maestro, la maestra o il professore introduca una piccola finzione, cioè immaginare che ci sia un ambiente dove, per esempio, sia più vantaggioso essere affusolati. Perché si vive per esempio su un fiume con una corrente forte e allora si prendono soltanto i pesci più affusolati, li si mette sulla lavagna e si fa un altro disegno e quindi c'è la seconda generazione e si vede com'è mutata rispetto alla prima, eccetera, eccetera. Non lo voglio fare lunga, però con una semplice procedura di questo tipo si possono spiegare le variazioni genetiche, la casualità delle variazioni, l'accumulo di variazioni, la pressione selettiva, cioè tantissimi concetti estremamente complessi, spiegando i quali di solito a scuola ci arrampichiamo su definizioni, esempi difficili, e invece lui, partendo da zero, perché non richiede nessun presupposto, ma addirittura magari senza neanche dirtelo che te lo stava spiegando, ti ha fatto capire la selezione naturale, che sappiamo essere un finto amico, cioè sembra semplice, ma in realtà è una spiegazione controintuitiva. E poi da qui, in modo creativo, con la stessa tecnica, facevamo insieme la deriva genetica, nel senso che giocando con i bambini, ti puoi immaginare, a un certo punto hanno fatto una popolazione e a caso prendi rovesci, disegni, quindi non li vedi più i pesci, ne prendi soltanto alcuni casualmente, li sposti, vanno alla deriva, quello è un effetto di deriva genetica, e allora ci ragioni su anche lì con i bimbi, eccetera, eccetera. Puoi spiegare tutta la teoria dell'evoluzione, peraltro non soltanto quella semplicistica, ma proprio quella avanzata. Di oggi in modo molto diretto. Allora, io cosa ho imparato, per esempio, da un esercizio didattico di questo tipo? Almeno tre cose, diciamo, che erano tipiche di Marcello che io mi porto dietro. Primo, il minimalismo. Questi sono dei laboratori che veramente non richiedono nulla e quindi c'è dentro tutto il rigore, la pulizia formale a cui teneva tantissimo Marcello. Mi piace che abbiate scelto proprio queste due parole chiave per la giornata di oggi, rigore e immaginazione. Marcello era estremamente rigoroso, prima di tutto con se stesso ovviamente e poi in seconda battuta con quelli che stimava e poi con tutti gli altri. Quindi era estremamente rigoroso ed estremamente esigente. Quindi, anche se non sembra poi rispetto alla cordialità e alla serenità con cui si svolgevano poi tutti i laboratori, ma dietro c'era una grandissima esigenza di rigore che si vede anche in questo minimalismo. Non c'era mai un orpello nelle cose che faceva Marcello, era tutto molto minimale, tutto molto essenziale, perché andava al nocciolo delle questioni. Però la cosa bella è che riusciva con il minimalismo a spiegare concetti estremamente complessi. Questo è, secondo me, il genio che aveva lui in questo. Poi la seconda cosa che io ho imparato tanto da lui, quando poi li metteva in scena e succedevano veramente poi questi laboratori nelle classi, io con lui l'ho fatto diverse volte, proprio in scuole. Tra l'altro con bimbi e ragazzi di varie età, poi ovviamente sapeva modulare benissimo in base all'età, era il processo di co-costruzione della conoscenza che lui riusciva ogni volta a far succedere. Nel senso che la conoscenza letteralmente veniva fuori come una costruzione reciproca, veniva fuori dalla relazione che lui aveva con i bimbi. Quindi lui si faceva sempre due passi indietro. Non l'ho mai visto una volta dare una definizione e anticipare una spiegazione. Quindi lui coordinava, no? Si tirava un po' indietro, coordinava, faceva una domanda, faceva un'osservazione, molto spesso collegava tra di loro due osservazioni fatte dai bambini o dai ragazzi e diceva magari agli altri di vedere, cercare di capire che cosa connetteva quelle due affermazioni e poi andava avanti, sollecitava qualche analogia ogni tanto, provava a suggerire una metafora, ma non si imponeva mai e in un lasso di tempo controllato la conoscenza emergeva, cioè la consapevolezza della complessità del concetto scientifico di cui stavamo parlando veniva fuori da sola e lui non si era mai messo una volta in cattedra in modo direzionale, no? In modo unidirezionale, mai. Era sempre lì che girava, che faceva domande, che coordinava un processo di emergenza della conoscenza. In questo era formidabile, lui era bezzoniano in senso autentico del termine. Poi la terza cosa che ho imparato tanto facendo i laboratori con lui era che una volta un po' più avanti, magari, quindi dopo che i bambini, i ragazzi avevano preso dimestichezza con il processo, lui aggiungeva un ulteriore elemento, sempre lo faceva, di complessità e ci riusciva sempre, cioè provava a mettere in discussione delle cose che magari i bimbi avevano detto e che denotavano la presenza di quelle che lui chiamava l'epistemologia profonda, no? Nel senso qualche metafora implicita nello spiegare l'evoluzione. Per esempio, la tentazione che abbiamo sempre di pensare che l'evoluzione sia un processo progressivo, lineare, di bene in meglio. Lui lo notava subito questo, non te lo stoppava subito, ma lo problematizzava se veniva fuori, per esempio nella discussione. Quindi la critica, le idee di linearità, di progresso, di finalismo. Tutte le volte che qualcuno diceva: Ah, si è evoluto per questo, la selezione naturale lo ha plasmato per questo. Lui subito ti bloccava e ti diceva: Scusa, ma cosa intendi per? Perché hai detto per? Cosa vuol dire? C'è un elemento finalistico? No, è sbagliato. E spiegava, metteva in discussione queste epistemologie implicite che abbiamo tutti, no? Profonde, che nel caso dell'evoluzione spesso sono fuorvianti e che poi però non è che, come dire, abbandonava così la situazione, ma cercava di sostituirlo con una narrazione alternativa, una narrazione di complessità, di intreccio, no? Di non linearità, di ramificazione, l'albero della vita e così via. Quindi era bravissimo appunto nel fare questo processo di decostruzione di queste epistemologie profonde, implicite. Anche questo molto bezzoniano, ovviamente, ma non sto a ripeterlo tutte le volte. Quindi questo è sostanzialmente per darvi un po' l'idea del tipo di lavoro che facevamo. Ma poi da qui sono successe tante altre cose. Per esempio, Marcello era attentissimo al linguaggio. Su questo, per esempio, abbiamo discusso tante volte, no? Perché lui era veramente molto esigente sul linguaggio, con se stesso e anche con gli altri. esempio, sono proverbiali le polemiche che ha fatto, le stroncature che ha pubblicato anche su Pikaia, giustissime peraltro, di giornalisti, di grandi giornalisti che su grandi testate nazionali, Repubblica, Il Corriere e così via, parlavano di una nuova scoperta evoluzionistica, qualche volta mettendoci dentro strafalcioni veri e propri, però il più delle volte in realtà usando le parole sbagliate. E dando appunto delle metafore fuorvianti, no? Di linearità, di progresso, di finalismo. E lui si arrabbiava tantissimo, scriveva a questi giornalisti che non gli rispondevano mai, ovviamente. Ricordo una polemica con Enrico Franceschini di Repubblica che non si è mai risolta per un articolo che aveva scritto pieno di inesattezze. E io che gli dicevo sempre: Marcello, dai, figurati, devi essere un po' più tollerante, perché cosa pretendi? Loro si occupano di tante cose diverse. Lui: no, no, assolutamente, invece no. Dobbiamo fare questa battaglia di pulitura del linguaggio, potremmo dire. E io lo stuzzicavo perché invece gli dicevo: guarda, che anche Darwin era consapevole di questi problemi, e in un famoso passo dell'ultima edizione dell'Origine delle Specie chiede addirittura scusa, perché dice, è un passo bellissimo del quale abbiamo discusso tante volte con Marcello. Darwin dice: scusate, ho usato selezione naturale, lo so che non è la parola giusta, perché implica automaticamente che ci sia un selettore, cioè che ci sia un'intenzione, un agente. Io lo so che non è così, però non ho trovato una parola migliore, perché dice Darwin: il nostro linguaggio è intrinsecamente finalistico, il nostro linguaggio è teleologico e quindi sbagliamo. Però perdonatemi, dice Darwin, e poi c'è quella frecciatina bellissima dove dice: ma poi perché ve la prendete sempre con me perché uso selezione naturale, quando i chimici è da secoli che usano affinità elettive tra acidi e basi, e i fisici continuano a usare gravità, che sono tutte metafore, quindi prendetevela con loro. È un passo molto bello dell'Origine delle Specie, su quale abbiamo riso tante volte con Marcello. Quindi c'era poi questa forte attenzione al linguaggio. L'ultimo punto importante che volevo sottolineare sul significato del lavoro che abbiamo fatto con Marcello è che sia nelle cose che scriveva, sia in questi laboratori, che poi nella sua attività come insegnante, io ho notato sempre questa cosa che, ripeto poi sempre perché è anche il mio mantra ed è il mio punto numero uno, però lui lo faceva benissimo. Cioè, quando insegni, racconti, condividi, termine che io preferisco, che mi ha insegnato lui, è condividere la conoscenza scientifica, lo devi sempre fare sapendo che devi condividere dei contenuti, ovviamente, e quindi è chiaro che se devo spiegare la selezione naturale è perché devo spiegare quel concetto lì. Però poi, insieme con i contenuti, devi sempre spiegare il processo che ha portato a quei contenuti, quindi la genesi. Lui aveva una vera epistemologia genetica, cioè ti spiegava la genesi di un concetto. Quindi i suoi laboratori bateziani erano fatti proprio in modo tale che tu capivi, anche se, ripeto, anche in questo caso non te lo diceva mai in modo diretto e esplicito, ma capivi come funzionava la scienza e come funziona la scienza. Quindi capivi il processo di scoperta, il ruolo dell'errore, le correzioni, quanto è importante il lavoro collettivo nella scienza. Non è mai un eroe solitario che capisce le cose, ma è sempre un'impresa sociale, una correzione reciproca, te lo faceva capire facendolo. E questo è molto importante sempre quando, secondo me, si fa didattica, sia didattica che comunicazione della scienza, in contesti formali o informali. Secondo me vale la stessa cosa, cioè condividere dei contenuti, ma mentre lo fai, condividere il processo che ha portato a quei risultati, quindi il metodo scientifico, l'approccio sperimentale, il dubbio, lo scetticismo. No, l'essere aperti all'errore, all'autorevisione, questo lui lo faceva benissimo. E devo dire, se devo scegliere un momento che un po' ha condensato tutto questo, è sicuramente Emanuele, lo sa perché è stato lui il vero coordinatore di questo progetto, e quando abbiamo fatto quel libretto, ce l'ho qui, sui taccuini di Darwin, La scoperta tra scienziati e bambini, che tra l'altro sarebbe bello poi riprendere, insomma, ridargli vita, farlo circolare di nuovo, perché secondo me lì dentro c'erano delle idee estremamente feconde e promettenti, perché ci eravamo accorti, mentre collaboravamo alle nostre cose, io intanto avevo curato l'edizione italiana dei taccuini segreti, i cosiddetti taccuini segreti di Darwin, che sono un testo meraviglioso, sono i taccuini che lui scrive come un diario giornaliero quando torna dal suo viaggio in giro per il mondo, e durano 4-5 anni, ed è una sorta di nuovo viaggio tutto interiore, no? Intellettuale. Tu vedi giorno per giorno il lavorio della sua mente che lo porta prima a capire l'idea della discendenza comune, poi la selezione naturale, poi varie, molte altre idee. Solo che è un testo eccezionale che non abbiamo, per esempio, di cui non abbiamo equivalenti, per esempio, per Galileo, per Einstein o per Newton, e cioè che uno scienziato con un diario privato ti spiega come è arrivato al suo risultato. Ecco di nuovo l'importanza della genesi, del processo, in questo caso addirittura vista dall'interno. E analizzandola da epistemologo, vedi proprio all'opera, se sei capace di leggere nei dettagli, tra le righe di quello che Darwin scrive, ripeto, privatamente, quindi è un testo disordinato, è un testo diaristico, ma vedi quali sono state le sue strategie cognitive, le sue strategie di scoperta, vedi gli errori che ha fatto, quando si accorge degli errori e torna indietro, le analogie che usa. Tantissime volte dice: ah, ecco, ma allora se questo schema vale per questi fenomeni che ho osservato, forse vale anche per questi altri, andiamo a vedere. Quindi generalizza, estende. Le metafore, il ruolo delle metafore. Insomma, c'è tutto quell'armamentario di strumenti e di strategie cognitive che lui lì privatamente, segretamente, a casa sua, racconta a se stesso. Quando con Emanuele, con Marcello, abbiamo ragionato su questi taccuini, si è accesa una lampadina perché Marcello fu lui, lo ricordo benissimo, a dirci: beh, ma sto leggendo i taccuini di Darwin nell'edizione italiana, sto leggendo i commenti di Telmo, ma le strategie che sta mettendo in campo Darwin sono le stesse che io vedo nei bambini quando lavoro in classe con loro, sono le stesse. L'errore, la metafora, l'analogia, abbiamo fatto tutto un elenco. E allora ci è venuta un po' questa idea, ripresa da un'intuizione che ebbe Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould in molti suoi saggi diceva che la creatività umana ha delle radici comuni, no? Universali. E tra l'altro che mettono fortemente in relazione lo scienziato creativo nel mentre, proprio mentre sta facendo la scoperta, con la mente infantile, neotenica, no? Con la mente dei bambini. E quindi abbiamo lavorato un po' su questa intuizione, su questa idea, l'abbiamo messa giù ed è impressionante perché vedi proprio come anche i bambini, io questa cosa tra l'altro l'ho vista proprio in diretta tante volte quando facevo i laboratori per Reggio Children, che era molto legato. Reggio Children proprio si lavorava sul processo di scoperta con i bambini, gli si dava degli indizi con una lavagna luminosa, non ricordo ancora, adesso sembra preistoria, e loro si mettevano intorno a questa lavagna luminosa con le trasparenze e disegnavano, facevano degli schemi e arrivavano a delle ipotesi. A volte due o tre ipotesi contrastanti, poi ne discutevano, insomma, facevano veramente degli scienziati. E quindi è molto bello trovare appunto sia nei bambini che in Darwin, in un giovane Darwin, peraltro giovanissimo, le stesse strategie, l'analogia, le connessioni, il lavoro di gruppo, la serendipità, no? Qualche volta sta cercando qualcosa e invece poi un errore, un'osservazione imprevista ti fa scoprire, ti fa prendere una strada totalmente imprevista. Ecco, quindi per chiudere, perché ho parlato fin troppo, rigore e immaginazione è perfetto, nel senso che appunto Marcello aveva questa grande preparazione rigorosa nel merito, nei contenuti, difficile trovare una persona che avesse capito veramente com'è il metodo scientifico, in particolare in biologia, nelle scienze della vita. Se leggete questo libricino, proprio il suo capitolo contiene tutte le, come dire, distinzioni fondamentali della filosofia della biologia, quindi adattamento e finalismo, variazione, individuo e specie, profondità del tempo, generazioni, gradualismo, speciazione, contingenza, progresso e superiorità, eccetera, eccetera. Quindi grande rigore, grande preparazione, però un'immaginazione e uno slancio creativo eccezionale. Quindi per me resta un esempio, no? E quindi è ancora qui Marcello, presente tra di noi, che informa ed è la struttura che connette, per dirla con Bateson, molti dei lavori che facciamo in campi anche molto diversi, per esempio Emanuele, io e tanti altri. Quindi questo è quello che io non ricordo, ma faccio tutti i giorni insieme con Marcello nel mio lavoro. E vi ringrazio.
Grazie.